And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, don't get down.
Bum, 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 baby. My baby. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno due, non viene su.
E 52 minuti Radio Popolare, poveri ma belli, il 27 di maggio, si avvicina l'estate, si avvicina la stagione da noi prediletta, Alone, la stagione della lazzaronite.
Eh sì, allora noi cerchiamo di allenarci moltissimo anche nelle altre stagioni.
Insomma.
Però diamo il meglio d'estate.
Insomma. Abbiamo qua, insomma. Oggi in studio abbiamo un maestro.
Della lazzaronite.
Maestro, uno che non fa niente dalla
mattina
alla sera.
Lui ha anche scelto una strada importante, la pensione.
La scelta.
La scelta.
Io la consiglio a tutti.
Buongiorno.
Anche i miei cugini che hanno 10 anni meno di me consiglio la pensione.
Buongiorno. Allora, buongiorno Antonio, buongiorno. Notaio nei Mega Live Big Quiz Show, già abbiente in terra del Lussemburgo, oggi pensionato d'oro in una località segreta dell'Italia.
Segretissima.
Possiamo dire che è sulla costa?
È sulla costa.
È al mare?
È sulla costa, vabbè, al mare. D'altronde, ma c'è, scusa, il minimo.
Un ricco dove vuoi che vada? Vabbè,
potrebbe abitare a Cortina.
Vabbè, quella
che sai.
Oddio, anche come mare c'è, cioè mare e mare. I ricchi veri vanno da un'altra parte.
Vabbè, però tu sei un ricco che ci tiene alle sue origini di meridionale. Quindi...
Però non è così in meridione rispetto alle origini,
no,
un po' più su.
Un po' più su del
no,
meridione.
Perché, io come meridionale non mi piace a Cinterroni, quindi vado al nord.
Ah, ok.
A nord del sud, capito?
Sì, sì. Senti,
più o meno stiamo dicendo dov'è.
Tra l'altro ricordiamo che lui è, e non stiamo scherzando, lo è davvero, cittadino del Lussemburgo, quindi è anche, se vogliamo, un grande evasore. è così?
Allora, no, io pago le tasse in entrambi i paesi.
Ma ancora?
Sono l'unico idiota che, essendo già a Lussemburgo, ho deciso di tornare in Italia fiscalmente e pago in tutti e due i paesi le tasse.
Ma perché paghi due volte le tasse?
Perché io pago le tasse secondo le aliquote italiane.
Sì. Però ne paghi un pezzo là e conguaglio qua.
Una metà va in Lussemburgo e l'altra metà se lo tiene lo Stato.
Ah, non è che ne paghi di più?
No.
Ok.
È già più dell'Italia, è impossibile. Per cui è già l'aliquota massima è l'aliquota italiana nell'universo.
No, è già il doppio di quello che pagherei stando Lussemburgo.
Allora, guarda, io ieri sera alle 23 circa, dopo avere assunto 3 bottiglie di vino bianco frizzante.
Da solo? Da solo.
Beh, con chi? Certo. Ho deciso di inviare la mia dichiarazione dei redditi
a chi?
Precompilata
al sito della lotteria di New York.
Mandata all'Orso Yogi,
all'Agenzia delle Entrate.
L'ho mandata perché il mio ragionamento è stato, e lo condivido con tutti, venerdì abbiamo avuto ospite un commercialista che ci ha spiegato come risolvere alcuni problemi. L'ho mandata perché il mio ragionamento è stato: se la mando entro la fine di maggio, l'ampio credito di cui dispongo nei confronti dello Stato mi verrà dato, spero, nello stipendio di...
Dici?
Il 5 giugno. Ah, a noi arriva
possibile.
Il 5 giugno lo stipendio? No.
Non credo.
Zero?
Penso che non siano processate, no. L'una. Ci sarà un momento in cui il... Non lo so, magari sì, non ho idea.
O giugno o luglio, perché se lo
più
dai
luglio,
troppo tardi
me,
rischi di andare a novembre, perché poi, come sappiamo, la macchina dello Stato, luglio, agosto e parte di settembre comunque ferma.
E ottobre è in affanno, quindi ottobre, perché ricomincia.
E quindi io secondo me molti hanno fatto questo ragionamento e l'hanno mandata subito appena possibile il precompilato.
Probabile. Dentro in quel precompilato hai scritto una cosa che forse Antonio non sa. Lo sa Antonio?
Non lo so.
97 92 91 001 50.
L'hai già fatta la dichiarazione delle tasse?
No, non ancora.
Allora, ascolta questa canzoncina. Tra l'altro, una novità, perché non c'eri questa mattina, abbiamo fatto.
C'è la novità. E allora, dai.
Così capisci due cose, Antonio.
Senti che hype! E 5 per 1000 per Radio Popolare. Lo scrivi piano per non far l'errore, lo ripeti di sera e lo riscrivi col sole. È chiaro come un'alba, è fresco come l'aria. 97 91 92 00150. Scrivi piano per non far l'errore, lo ripeti la sera e lo riscrivi col sole. È chiaro come un'alba, è fresco come l'aria. 97 91 92 00150.
Sale Alessandro Braga, grande.
Mamma mia, figurati se fosse stato microscopico.
No, è stato...
invece è colossale. Antonio, sei convinto?
Aspetta Antonio che c'hai il microfono spento, prego.
Questa è una cosa che non sapevo io assolutamente, ma anzi io voglio darvi l'otto per mille, perché il 5?
Perché siete una religione.
Siete
sì.
Una religione.
Più o meno sì.
Io avrei da ridire su
per
questa
alcuni
affermazione.
Sì. Allora arrivano dei messaggi.
No, aspetta, Antonio, l'hai già fatta la dichiarazione.
No, ha detto di no.
L'ha già detto di no. Ti do il 5 per mille, oltre a darvi
grande.
La mia presenza qui,
gratis
a giorni casuali. Vi do anche il 5 per mille.
Grazie.
Allora, ci sono dei messaggi, diciamo, univoci, che danno del somaro a Braga, strazio, basta, vai a tempo,
che fatica.
Signore pietà, raga che fatica.
E vabbè, abituatevi perché da qui
vi prego,
al 30
basta.
Novembre, quando è il 30 novembre la scadenza ultima delle partite IVA?
Il 30 novembre, no, settembre.
Settembre?
Direi.
Ecco, da qui al 30 settembre avremo tempo di sentire anche Guccini, Ligabue, Raff e tante altre
allora,
versioni.
Secondo me quello che è venuto meglio comunque è Giovanna Marini. Di tutti quelli che abbiamo fatto, due. È vero, il meglio è Giovanna Marini, lo vogliamo risentire.
Però subito?
Subito.
Io voglio sentirlo.
Però,
Antonio non lo conosce, dai.
Poi da qui dal vivo.
Dai, sì. 1, 2, 3, 4. Al 4 e poi si parte. 1, 2, 3, 4.
Come donare il 5 per 1000 che finisce a Radio Popolare? Nella dichiarazione dei redditi firma sostegno al terzo settore e scrivi il seguente codice fiscale 97 91 92 00 150. 97 91 92 00 150.
Va bene?
Benissimo. È venuto bene?
Sì.
Sì?
Sentiamo. Buono?
Sì, ma vi rendete conto che dopo avermi convinto a fare queste cose a gratis, adesso mi convincete addirittura a pagare io voi.
Sì.
È una cosa eccezionale.
Incredibile.
Vabbè, ma sei un ricco.
È la nuova frontiera della collaborazione con noi.
Sì.
Era lì che volevamo arrivare alla fine di Disma, ce l'abbiamo fatta un po' con dei sotterfugi, 5 per 1000, eccetera. Prima o poi alla fine.
La nuova versione della senilità.
Sì,
mia.
Perché l'idea, la fine di tutto, l'approdo è che tu ci infili nel
testamento. Ma noi due, proprio.
Noi due, ovviamente. Noi due, sì. Poi noi faremo una battaglia all'ultimo sangue per eliminare l'altro.
È tipo Royal Rumble. Sì, sì, sì. Va bene, allora, un po' di musica, poi tra poco ci sarà con noi Pier Felice degli Uberti, a cui, mi raccomando, non chiedere il 5 per 1000, non è che
no,
mi imbarazzo.
No, me lo chiedo.
Va bene, che... Poveri Mabelli, le 13 e 5 minuti Radio Popolare in diretta, e oggi è c'è un incontro epico, Alone.
È un incontro al vertice della benemerenza.
Sì, qualcosa che non è mai avvenuto, perché abbiamo qua un Antonio che fa parte della famiglia allargata del Granduca del Lussemburgo, in quanto cittadino del Lussemburgo.
Esatto.
Beh, sì.
E dall'altra parte Pier Felice degli Uberti, che, come gli ascoltatori sanno, è il più grande esperto di araldica, genealogia, bonton e ordini cavallereschi del intero globo. Buongiorno Pier Felice.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ottima settimana.
Buongiorno.
Buongiorno, e allora facciamo le presentazioni e poi entriamo subito in medias res, perché oggi dobbiamo concludere il nostro lungo discorso sulla nostra città, su Milano.
Allora, Pier Felice, come si introduce in modo educato un Granduca a un degli Uberti? Come vi introduciamo?
Il Granduca di Lussemburgo ha due trattamenti, quello di altezza reale come capo di uno Stato e membro di una famiglia che è stata sovrana in Italia. Lui nasce dal suo nonno, era felice di Borbone Parma, mentre la successione al Granducato di Lussemburgo avrebbe diritto al titolo di Sua Altezza Serenissima, ormai superato perché tutti i discendenti sono Altezza Reale.
Beh, infatti il nostro Antonio, oltre a essere cittadino di Lussemburgo, è anche napoletano, quindi in qualche modo ha del sangue borbonico in sé.
Sì, però
è una città splendida, veramente splendida come è Lussemburgo. Io ho avuto modo di conoscere il Granduca ancora quando era principe ereditario ed è una persona squisita, splendida, di grande disponibilità verso le persone e soprattutto una persona che ha saputo stare avanti coi tempi, perché come voi sapete ha sposato una persona che non era di famiglia nobile, di origine cubana, un matrimonio che dura da tutta la vita ed è un esempio per tutti.
Ed è un po' chiacchierato, devo dire, in Lussemburgo.
Ah sì?
Sì, sì, sì.
Se ne parla al bar. Oh.
Sì, sì, se ne parla al bar.
Ecco.
E tutti parlano al bar dei loro sovrani.
Allora, abbiamo fatto le presentazioni, Antonio Pierfelice. Torniamo a noi e torniamo al Biscione. Stavamo parlando di Milano. Sì. Milano che ha anche, oltre a quello che abbiamo già raccontato, anche lo stemma con il Biscione che si mangiucchia un bel bambino paffutello.
Gnam, gnam. È un biscione comunista che mangia i bambini?
Diciamo che è un biscione che può mangiare i bambini, oppure sono i bambini che vogliono guardare dentro, come è stato scoperto quest'anno. Quest'anno c'è stata una scoperta sul biscione con un'immagine che c'è un uomo nudo che guarda proprio dentro la bocca del biscione. È una persona, Cristina Sintoni, che è una ceramista di Grido, che ha fatto questa scoperta proprio guardando le raffigurazioni nei castelli. Ma tornando a Milano, sopra il Castello Sforzesco, può capitare di vedere una strana immagine. È un filo sgraziata e molto molto macabra. Raffigura un bambino nella bocca di un grosso serpente, il biscione. E come si dice in dialetto milanese, è il bison, ritratto nell'atto di ingoiare o proteggere, perché potrebbe proteggere a seconda delle interpretazioni, chi vede il bicchiere mezzo pieno, chi lo vede mezzo vuoto, un fanciullo o un uomo nudo che è sovrastato da una corona d'oro, che è stato il simbolo del casato dei Visconti, signori e poi duchi di Milano tra il XIII e il XV secolo. Questa immagine che ha fatto diventare il biscione il simbolo di Milano proviene da un Visconti, anche se ci sono due leggende che parlano della sua origine. Una versione dice che durante l'assedio di Gerusalemme nel corso della prima crociata, Ottone Visconti, alla guida di 7.000 milanesi, sconfisse in duello il terribile nobile saraceno Voluce, che aveva come simbolo di guerra un serpente che ingoiava un uomo. Mentre l'altra leggenda afferma che nella metà del IV secolo un drago di nome Tarantasio giunse nei pressi di Milano trovando dimora in una grotta presso il lago Gerundo. Si riteneva che tale mostro divorasse i bambini. Poi diversi tentativi di uccisione, Uberto Visconti affrontò e sconfisse il mostro prima che questo ultimo potesse ingoiare del tutto il fanciullo, quindi lo salvò. Volendo immortalare l'evento, lo stesso Uberto, leggendario capostipite dei Visconti, si fece riprodurre il mostro sullo scudo e sull'elmo. Così il biscione divenne sinonimo di prestigio, di potere ed è il simbolo che oggi identifica meglio la città di Milano per la sua grande operosità. Lo si può trovare anche nelle chiese di Sant'Eustorgio e di Sant'Ambrogio, in stazione centrale nel Duomo e tanti altri punti della città.
Ed è anche uno dei, diciamo, da stemma è diventato logo per aziende milanesi, squadre.
Una in particolare, famosa. Sì.
Tante. Sì, vero, il biscione è stato inserito tra i tanti usi moderni nel logo della casa automobilistica italiana Alfa Romeo, che è stata fondata a Milano nel 1910. Lo studio per un nuovo marchio iniziò subito dopo la fondazione dell'Alfa, l'azienda milanese che sorse sulle ceneri della società italiana Automobili Darrac. Il consiglio di amministrazione della neonata casa automobilistica ne diede incarico al primo progettista, che era Giuseppe Merosi. Il giorno successivo il più giovane dei disegnatori dell'ufficio tecnico, Romano Cattaneo, che era fratello di Giuseppe, progettista delle vetture Isotta Fraschini, suggerì a Merosi di includere il biscione Viscontea. L'idea gli piace così tanto e mentre attendeva al passaggio mattutino il tram 14 al capolinea di Piazza Castello per recarsi al lavoro, osservando la figura presente sulla torre del Filarete, decise: questo va bene. Il suggerimento incontrò l'approvazione di Merosi, che iniziò subito a creare insieme a Cattaneo qualche scritto del nuovo logo, aggiungendovi la croce di rosso in campo d'argento dello stemma di Milano e le prime scritte di color oro su un anello blu Alfa e Milano, divise da due nodi Sabaudi in omaggio all'allora casa regnante Savoia.
Tra l'altro Pierfelice, se pensava al logo mentre aspettava il 14, riusciva a metterne insieme anche 5 o 6 di loghi, perché passa ogni 25 minuti, ogni 12 minuti. Vabbè,
ma allora c'era poco traffico.
C'era poco traffico. Ecco, hai ragione, diamo a Cesare ciò che dice. Spesso i tram sono in ritardo per colpa delle macchine in doppia fila.
Per colpa delle Alfa Romeo in doppia fila.
Esatto, dei SUV, e non per colpa dei mezzi stessi, che spesso non hanno torto. Prego, Pierfelice, dicevamo.
Il logo che è stato così impostato venne presentato all'amministratore delegato Ugo Stella, che subito lo approvò. Cattaneo venne così incaricato di preparare la sua versione definitiva che non fu, perché nel corso degli anni ci sono state tante varianti di tutti i tipi, ma finalmente il 25 giugno 2015, in occasione dell'uscita della nuova Giulia e nel 105esimo anniversario della casa, venne presentato finalmente il nuovo logo della casa automobilistica, la cui realizzazione è stata curata dallo studio Robiland e Associati. Tra le modifiche evidenti si può notare l'eliminazione della linea che separava le due metà con la croce e il biscione, che adesso non si presentano più come due elementi distinti, ma dietro uno sfondo, hanno uno sfondo e costituiscono un motivo importante che dimostra la realtà della identificazione personale della grande azienda. La cornice rimane invece in colore blu scuro.
E il biscione, Pierfelice, ci sono anche ovviamente altre aziende, insomma ce ne viene in mente una in particolare.
Io mi riferivo a quella prima, sì.
La Bissa, che è l'altro appellativo dialettale dato dai milanesi al biscione, è uno dei simboli dell'Inter, la squadra di calcio milanese. Ma vi siete chiesti perché?
Perché sì. Sono dei bauscia, sono dei...
Perché siamo campioni d'Italia.
Insieme alla Juventus.
No, la Juve,
no, la Juve ha vinto la Coppa Italia.
La Coppa Italia non c'entra col campionato.
Sono due campioni d'Italia, la Juventus e...
Ma non fare mistificazioni, non è così. Perché? Perché il biscione, il serpentone, Pierfelice?
Incominciamo a ragionarci sopra. Se i cugini del Milan hanno il diavolo come simbolo, dall'altra parte i neroazzurri contano sul serpente i motivi di questa scelta. La Juventus, ricordati, è la zebra, la Roma, sì. La Lazio all'Aquila, così diverse squadre di Serie A, soprattutto quelle grandi, contano su un animale come proprio simbolo. Nel caso dell'Inter è un serpente, in particolare la Bissa. Come noto, infatti, l'Inter è anche chiamata con il soprannome di biscione. la storia dietro al rettile vecchia quanto il primo stemma nerazzurro che prendeva spunto dalla storia della città, quando l'Inter venne fondata insieme ai colori nerazzurri del cielo e della notte, venne inserito nel proprio stemma anche il serpente. Il motivo? Questo era presente nell'emblema della famiglia Visconti, la fondatrice del Ducato di Milano nello Stato dell'Italia settentrionale. Ma nel corso dei decenni il biscione presente nello stemma dei Visconti, tra i simboli più importanti di Milano da oltre 700 anni, si è trasformato sempre più in un serpente più canonico, più tranquillo. Inizialmente, infatti, nel XIV secolo l'animale somigliava più a un drago con una corona regale sul campo. Dal 1979 all'89 lo stemma dell'Inter ha visto in maniera dominante il serpente, ormai non più biscione come dominante, ma logo a forma di scudetto con colori nero-azzurri e il rettile in bella vista.
E andiamo, forza Inter.
Ancora nell'annata 88-89, prima del logo senza di esso, il serpente venne modificato.
Pierfelice, lei mi è tifoso di calcio, segue questo sport così popolare tra i più giovani?
Tra i più giovani.
Diciamo, ho poco tempo per qualunque cosa, ma posso dire che se dovrei fare una scelta, voi ora mi odierete, io sono piemontese e Juve. Mi piace la Juventus.
No, anche il Disma è per la Juve.
È la squadra più elegante d'Italia.
Mamma mia, i nostri nemici, vabbè. Però qua abbiamo anche Antonio che è un fervente milanista, sì. Quindi siamo... Diciamo le tre squadre più scudettate sono tutte e tre rappresentate.
Senti Pierfelice, c'è qualche logo nel quale lo sappiamo perché lo conosciamo tutti e ci ha tempestato il cervello, dove il biscione è stato associato a un fiore?
Ma certo, il biscione è il logo distintivo delle aziende del gruppo fondato da Silvio Berlusconi, tra cui Mediaset. Il logo del biscione nasce nel 1974 come simbolo del nuovo quartiere di Segrate, Milano 2, realizzato dall'impresa edile del Nord. A fine decennio venne utilizzato come logo di Telemilano 58, la cui sede principale è appunto Milano 2. Diventando così il logo della holding finanziaria Fininvest. Nel 1980 Telemilano 58 venne trasformata in Canale 5. Per simboleggiare questo logo, la vastità degli spazi verdi del quartiere e il rapporto con Milano, venne scelta una versione stilizzata del biscione dei Visconti, con tuttavia una modifica sostanziale. Nell'antico simbolo il serpente ha in bocca una figura umana, invece in quest'ultimo caso la rappresentazione del fanciullo è stata addolcita, sostituendo il bambino con un fiore uscende dalla bocca del serpente, ma tutto molto stilizzato. Ed è proprio di questo anno la scoperta che vi ho accennato della maestra d'arte Cristina Sintoni di Faenza, in cui si vede il bambino con la testa rivolta all'interno dell'animale.
Ok. Senti, l'altra volta ci avevi accennato velocemente che però Milano ha anche degli stemmi dei quartieri, dei sestieri. Quali sono? Ce li racconti?
Certo, il sestiere di Milano ha ben sei zone in cui era anticamente divisa la città, limitatamente ai confini del moderno centro storico, che è delimitato dalla cerchia dei Navigli, ovvero dal tracciato delle mura medievali di Milano, di cui la cerchia costituiva originariamente il fossato difensivo. Essi prendevano il nome dalle porte della città, che si aprivano sulle mura cittadine erette in epoca medievale. Ogni sestiere era poi a sua volta diviso in cinque contrade. Sì, è vero, tutti e sei sestieri avevano lo stemma. Quali sono i sestieri di Milano, lo sapete?
No.
Bisogna saperlo.
Studieremo.
Il sestiere di Porta Comasina ha come stemma uno scaccato di rosso ed argento. Porta Comasina ha un numero di tiri a 7 o a 6 che può variare a secondo delle raffigurazioni.
Aspetta, cosa vuol dire? Cosa vuol dire il numero di tiri?
È il numero dei quadrati che compongono. Ecco, che possono essere 6 o 7. Il sestiere di Porta Nuova ha come stemma un inquartato, cioè diviso in quattro parti, d'argento e di nero. E però dobbiamo ricordare che precedentemente lo stemma era inquartato d'argento e di rosso, e poi prima ancora di nero al leone d'argento. Mm-hmm. Poi abbiamo il terzo sestiere, che è di Porta Orientale, che ha come stemma d'argento al leone di nero. Sono sempre stemmi antichi. Porta Orientale, come raffigurazione araldica, ha delle varianti, perché il leone viene raffigurato armato o lampassato di rosso, ovvero armato con le unghie dei piedi e delle branche, oppure mentre cammina. Mm-hmm. In precedente il leone era uno scaccato. Era su uno scaccato d'argento e di nero, e ancora prima si avevano tre leoncini neri passati uno sull'altro su un fondo d'argento.
Come qui, qua.
Sì, per me.
Esatto, dei leoncini, due sono scappati, uno l'hanno trattenuto sullo stemma
ed è cresciuto. Continua.
Esatto, ancora adesso. E poi il quarto sestiere è quello di Porta Romana, che ha uno stemma molto semplice ma molto bello, di rosso, è un rosso fuoco.
È tutto rosso.
Tutto rosso. Poi abbiamo il quinto sestiere, che è di Porta Ticinese, con lo stemma che è d'argento allo sgabello di rosso, uno sgabello lineo a tre gambe con tre fiori sul sedile.
Perché lo sgabello? Cosa vuol dire?
Cosa rappresenta? Non dirlo in milanese. Non dirlo.
Ecco, ma certo, adesso lo invento io, potrebbe essere una valida ragione di sedersi proprio sulla riva del naviglio e guardare di sotto cosa passa.
Ah, è una tua interpretazione questa, diciamo.
Certo.
Ok.
Ecco, il sesto sestiere, l'ultimo, è quello di Porta Vercellina, che ha per stemma un troncato, cioè tagliato, di rosso e d'argento. Ma ogni sestiere era diviso in cinque contrade e ognuna aveva assunto il nome di via e venne usato in gran parte della toponomastica lombarda fino all'unità d'Italia. Anche le contrade di Milano erano dotate di uno stemma. Ogni sestiere aveva una contrada che era definita nobile, che aveva le caratteristiche di avere una posizione centrale rispetto all'abitato di Milano e di confinare con la contrada dei Rostri. Quest'ultima era la contrada capitana di Milano, perché ospitava nei suoi confini il Palazzo della Ragione, ovvero il municipio della città, che aveva al suo interno gli uffici comunali, che venivano chiamati allora Corte del Comune, e il locale dove era custodito il gonfalone municipale di Milano. Oltre a ciò, all'interno del Palazzo della Ragione era custodito come simbolo il più importante per la Milano medievale, ovvero il carroccio.
Stavo ragionando, non so se il mio sodale...
Ragionavi in milanese nel tuo cervello?
Ragionavo in italiano, perché sono comunque, come sai, nasco linguista, quindi sì, comunque sì. Ho facilità... polilinguista. No, stavo pensando che quando io e il sodale Alone eravamo piccoli, Milano oggi è divisa in 9 zone. Quando eravamo piccoli noi erano, se non ricordo male, 21.
Erano di più.
21, secondo me.
Chi lo sa, dici che erano più aderenti ai vecchi sestieri e contrade?
Boh, magari sì, non lo so. Magari qualcuno che ci ascolta se lo ricorda e lo sa. Comunque, non lo sapevo, questa storia dei sestieri e delle contrade. O meglio, quelle sestiere era immaginabile, non sapevo come funzionassero le contrade.
Certo.
Pier Felicio, ci hai regalato qualcosa sulla nostra città.
Una città bellissima che io non ho, della quale ho tanta nostalgia.
Vieni quando avanzi, la prossima volta che passi ci vieni a trovare in studio, va bene?
Con molto piacere.
Sì.
E se sei fortunato magari incontri anche il simil Granduca del Lussemburgo Antonio.
Sì, io poi avrò molte domande da fare sul mio blasone.
Sul tuo blasone, sì, ce l'hai un blasone? Poi ce lo mandi, glielo giriamo.
Lo appronterò per l'occasione.
Ah, ok, va
bene. Perfetto.
Pier Felice, grazie mille.
Pier Felice.
Molto bene, grazie a voi e ottima settimana.
Grazie.
Buona settimana anche a te, Pier Felice, in questa squisita cortesia che ci riserva ogni 15 giorni, raccontandoci come funziona quel mondo lì.
Sto cercando di capire qual è la mia contrada, Disma.
La tua contrada?
È nel sestiere di Porta Ticinese. No, però Porta Ticinese è più su, cioè è proprio appena lì, cioè allora, a Via De Amicis.
Attenzione che interviene il...
Io ero in casa mia in campagna. I Navigli erano campagna, sì. Era una roba proprio il peggio assoluto.
No, non
roba
erano campagna. Tu eri... Dove abiti tu eri... credo appena... No,
era fuori dalle mura medievali. E altro che, certo, fuori dalle mura medievali.
Era tipo sulle mura, secondo
me. No, le mura spagnole. Mura spagnole. Le mura medievali sono quelle all'interno.
Ok, quelle interne.
Eh sì, la Pusterla zona lì, insomma. Okay. La 94, ecco.
Quindi i sestieri erano...
Erano tutti dentro, erano piccoli.
Cioè, erano tre vie per sestiere.
Praticamente sì.
Ok, nelle mura medievali, quelle di Sant'Ambrogio.
Sì, Sant'Ambrogio. Mm-hmm.
Vabbè, allora ci scrive il grandissimo Luca Gattuso che dice che erano 20, non 21 le zone.
Ah, ecco, perfetto.
E poi erano state ridotte negli anni 90, secondo me. Non ricordo, forse per semplicità di gestione.
Cioè, vabbè. La Basilica di Sant'Eustorgio era fuori dalle mura.
La Basilica di Sant'Eustorgio era fuori dalle mura, sì. Eh sì, perché le mura erano dove c'è ancora adesso il muro, quello lì di Corso di Porta Ticinese. No, era dentro le mura.
Ah no, che era fuori dalle mura.
Ah, la Sant'Eustorgio era fuori, vero. Le colonne di San Lorenzo erano dentro invece, la basilica quella lì, come si chiama?
De Sant'Ambrose.
Sant'Ambrose, quella lì che è di fronte alle colonne di San Lorenzo.
San Lorenzo.
San Lorenzo, la vedi che San Lorenzo. Sì. Qual era dentro?
Era dentro.
Era dentro. L'era Denter. L'era Denter, ragazzi. Allora, Padania libera!
No, che poi credono che sono diventati leghisti. Allora, com'è che si dice? Alexa!
Libera!
Alexa, metti l'inno della Padania. Ok, Google, inno della Padania su...
Va da solo, lo
scegli.
Vai, sceglilo
su YouTube.
Beh, l'inno della Padania è Va pensiero.
Oh, ma non c'è una canzone più...
Non so.
Un po' più imbarazzante per i nostri ascoltatori che hanno Alexa e OK Google.
Stiamo assistendo a una trasformazione veramente sbalorditiva.
Führer de chi? Terun! Allora, diamo la linea al GR di Radio Popolare con Alessandro Principe e poi torniamo dopo.
Yeah. Tailored suits, shine. Fantasma formaggino!
Vieni qui che ti spalmo sul panino!
Il fantasma taleggione!
Vieni qui che ti mangio col panone!
Sono la fantasma mortadella!
Vieni qui che ti friggo in padella!
Sono il fantasma prosciutto crudo!
Vieni qui che ti mangio a culo nudo!
Beh, che portento questo sketch, ma soprattutto questi AC/DC.
È bello, allora sono stato al concerto degli AC/DC.
Protagonista, sei salito sul palco, ti hanno omaggiato?
No, allora, un posto meno pazzo, non ero mai stato lì a Reggio Emilia, 104.000.
Ed eri a un chilometro e mezzo dal
No,
palco.
Io ero in una bella posizione, ma ero a... 180 metri, più di 50 metri dal palco, diciamo, forse 100, tra il 50 e i 100 metri, ed ero in una bella posizione. Il palco era talmente grande, il palco grande come un palazzo di 10 piani da 8 scale, però, cioè una roba
in altezza e larghezza.
Incredibile, enorme. E
schermi mega, super
mega schermi, sia in mezzo che laterali.
Più della TV di casa mia? Uguale.
Allora, credo quella caratura lì, credo quella caratura.
Enormi.
Audio perfetto da qualunque punto, sentiva benissimo. Uh-huh. Perfetto, bellissimo. Uno dei concerti tecnicamente bellissimo. Uno dei più belli. Gli AC/DC sono mitici, ma devo dire che stanno diventando veramente delle cariatidi.
Quanti anni hanno?
E allora il cantante è del 47.
Vabbè, le giovinotte.
E Angus è del 55. Però si dimena ancora come un pazzo, si butta per terra.
Quanti sono gli originali?
Loro due. No, l'originale è uno solo, Angus, i due originali del 75. Uno. Perché poi l'altro fratello è morto ed è stato sostituito da un nipote. Però il nipote, che era figlio del fratello maggiore, ha la stessa età dei due fratelli fondatori ed è uguale al fratello morto.
Quindi a posto.
Quindi sembra che sia un fantasma, okay, sì. Okay. Poi il bassista e il batterista erano diversi stavolta, erano due nuovi, diciamo. Nuovi ma vecchi comunque. Il batterista sembrava zio Tibia.
Comunque gente
e il cantante c'è dall'80, diciamo, vabbè, è il secondo cantante.
Quasi originale, insomma.
Beh, sì, di quelli di Back in Black, loro due, diciamo, ci sono.
Io vi do una notizia, voi non la sapete di sicuro, importantissima, che interesserà tutti gli ascoltatori. Io in una mia canzone ho messo un omaggio agli AC/DC in codice, quindi non l'ha capito nessuno.
Te la fai sentire poi?
Ma se la posso fare.
Provo a decodificare.
La troviamo su YouTube?
No, non la trovate su YouTube. Su YouTube? No, non la trovate. Perché questa non l'ho registrata.
È sul tuo MySpace?
Questa non l'ho registrata. Vedo se la trovo.
Dai, la mandiamo.
Vedo se trovo una bozza da qualche parte.
La mandiamo comunque domani se la trovi.
Sì.
E beh, bello, però, bellissimo. Cioè, poi era organizzato bene. Proprio
bello,
fatto bene.
Bello.
Io sono andato in macchina, bicicletta e a piedi. Poi
hai fatto proprio e la bici l'hai
legata. Modularità. C'era un parcheggio
per bici
dentro in un oratorio. Era tutto organizzato.
E quant'erano? Erano miliardi.
C'erano
di bici.
Parecchie bici. Sembrava un po' di essere a Amsterdam in quel parcheggio di bici, sì.
Custodito.
Presidiato, diciamo. Presidiato. Sì, però ma figurati.
Non sono mai stato a un concerto del genere. Cioè, vedi dei puntini. Vabbè, guardi lo schermo.
Guardi lo schermo. No, ma li vedi perché. Poi quell'arena lì è fatta bene perché è degradante. Cioè, degrada, anzi, sale. E quindi il punto più alto è una collina alta. Una ventina di metri, in fondo. E poi va giù verso il palco, quindi vedi sempre tutto. Devo dire che è una notazione, ho visto parecchi vecchi rocker collassare.
Molti tra il pubblico.
Sì.
Con il giubbotto di Giants, così con Rebel.
Poi matita sugli occhi, bandana, età più di noi, collassati.
Come Antonio.
No, un po' meno di Antonio, però più o meno.
La madre.
Un altro a un certo punto eravamo preoccupati perché stavano tirando fuori il defibrillatore.
Ah.
Però no, ha mosso le braccia.
Ma fiaschi di vino...
No, non si possono più portare i fiaschi di vino.
Non si può... Punture nelle vene...
No, le punture non penso proprio. Canne. Direi sì. Direi di sì. Canne e casino.
Lombash.
Poi a un certo punto è scoppiato un pogo alle mie spalle e ho rischiato grosso col mio ginocchio.
Aia.
Perché mi hanno tirato un ruzzone pesante.
Lo vedi che io
volevo menarli tutti, però ero su una gamba sola e quindi sono... dato da un'altra parte.
I vecchi sì. Sono ancora in forma, però lo vedi.
Erano più giovani questi che pogavano.
Che hanno...
Però non tanto più giovani, eh.
Headbanging.
Erano tra i 30 e i 40.
Hai fatto headbanging.
No, capelli troppo corti ancora.
Vabbè, questo era Alone al concerto degli AC/DC, ma attenzione, è arrivato il momento, Alone, di tornare in quell'ambito che è nostro, che è quello del regalare. Perché è tornato... Cos'è che è tornato? Il Mega... Non mi caga nessuno. Allora, io sono in studio con due persone. Entrambe stanno chattando sul cellulare e io qua come un coglione a parlare al microfono.
Io mi mettevo in modalità aereo come mi è stato imposto.
Oh. Allora, aspetta, lo rifacciamo. È arrivato il momento del... Mega
Live
Big
Quiz
Show.
No, mi stavo infuriando io. Fabio che scrive delle cose su Telegram. Devi vergognare, Fabio. Vergognati.
Furiati fuori onda.
Furioso, sono furioso.
Allora, Antonio, tu lo sai che adesso faremo il gioco della roulette.
Sì, sono pronto.
Sei pronto? Facciamo una prova con Antonio, perché è il nostro storico notaio, per farvi capire come funziona. Settimana scorsa abbiamo fatto il quiz, ma c'erano degli zucconi che non riuscivano a indovinare e sono lamentati. No, ma indovinano solo quelli intelligenti, noi come facciamo? Ecco, oggi va a culo. Facciamo la roulette. Quali sono le regole, Antonio? Le sentite
quelle
prima.
Famose della roulette.
Ma in questo particolare caso quali sono?
C'è il notaio che non sa niente, abbiamo...
Allora, uno deve indovinare i numeri,
o il pari,
il dispari e il colore rosso o nero, o rosso nero meglio ancora.
O rosso nero, allora puoi indovinare o il pari e dispari, o il rosso e nero, o sia pari che dispari e rosso nero.
Sì, sì, sì.
O il nu.
Il nucleare.
No, il numero.
Ah, il numero. Il numero.
E di conseguenza il rosso e il nero va da sé perché sono quelli.
Sì.
Allora,
io non la vedo la roulette. Dov'è la roulette?
È sonora, una roulette sonora. Ah, allora, sonora. Aspetta, forse abbiamo il primo partecipante. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Sei pronto? Sei un ludopatico?
No, sono Claudio e volevo salutare Antonio perché avevo conosciuto la festa, sono uno dei partecipanti.
Non sai che non si ricorda più nessuno?
Ciao Claudio,
Non si ricorda più nessuno, Claudio, non vivere di ricordi e basta, dai.
Vivi di futuro.
Io invece...
Io ricordo la tipa e altre cose.
Va bene, non vogliamo...
Io ricordo perfettamente la voce.
Sì.
Grazie. Grazie di dimostrare.
Vabbè, a sto punto gioca Claudio.
Allora Claudio,
devo dire i rebus.
No.
Sono...
Allora qua va a culo, non serve intelligenza. Allora, devi provare a indovinare o pari e dispari. Stai zitto! Devi provare a indovinare o pari e dispari, o rosso e nero o il numero.
Ok?
Va bene?
Dai.
Allora, ho capito.
Se indovini pari e dispari rosso e nero vinci 4 biglietti, se indovini il numero ne vinci addirittura il doppio, 8 biglietti dell'operazione primavera di Radio Popolare.
Li ho già presi e sono abbonato. Facciamo rosso e nero pari e dispari.
Dai, allora aspetta, noi
però deve dire.
No, prima facciamo ti ricordi che deve dire il numero quando parte la roulette?
Ascolta, perché vi ho sentiti anche anni fa.
Allora, vai.
Si ricorda, vai.
Dici.
Dai.
Dispari nero.
Les jeux sont faits. Rien ne va plus.
Io non la vedo questa roulette.
34 rosso.
No, 34 rosso.
Figurati, era pari rosso. Ciao,
pari rosso.
Ciao Claudio,
ciao. Va bene, proviamo di qua. Pronto, ciao.
Io non l'ho vista la rullina.
C'è nelle nostre teste.
Pronto.
Pronto.
Quell'alter.
Te vuoi giocare?
Hai capito le regole?
Dai che te le ricordi.
Sì. Pari rosso.
Lo doveva dire qua.
Fait
Vosjeu, pari rosso.
Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 19, rosso.
Non mi ricordo più, ha vinto? Notaio, non mi ricordo più.
Ha detto pari rosso.
Pari rosso.
Questo 19. No, niente.
Niente.
Perso. Ciao, Tony.
Ciao,
perso.
Ciao.
Però no, io non la vedo la roulette. Voi
notaio, adesso
io
notaio la pestiamo, la mettiamo in un angolo.
Sento il rumore pestiamo, della roulette, ma non la vedo.
Stiamo all'americana. Intanto Alone credo che sia in questo momento in un turbinio di litigi su Telegram.
No, sto solo discutendo con Fabio sugli ACDC e lui è un detrattore. A me non me ne frega niente se loro cosa fanno nella vita privata, se sono un'azienda, non un gruppo. Io vado a vedere il concerto, mi è piaciuto, basta, è bello. Oh. E ci sono le schitarrate, se no dobbiamo andare a guardare dentro nelle vite di ciascuno, non stiamo più, siamo delle merde noi stessi.
E guardate nelle nostre, hai voglia. Oh, allora 02 33 001 001. Per tutti quegli zucconi che ci hanno chiesto a grande voce non fate i quiz per gli intelligenti, perché noi siamo dei poveri pirla e vogliamo vincere solo grazie al culo.
E allora eccola qua, la roulette del casinò popolare, forza, 0233 001001. Ma se non fate il numero di telefono, comprate i biglietti, perché siamo molto indietro sulla tabella di marcia. E il 21 di giugno c'è l'estrazione.
Ricordiamo, Operazione Primavera, 120 premi circa. Quanti sono? 121.
121.
121 premi, ogni biglietto costa 2,50 euro e potete prenderlo sul sito di Radio Popolare. Pronto?
Ciao, sono Tonino.
Ciao, Tonino.
Oh, eccolo qua. Tonino mi sembra uno che la sa lunga a livello di roulette.
Tonino, da dove?
Da Monte Carlo, da dentro il casinò.
Da dove, Tonino? Da dove chiami, Tonino?
Da Pozzuolo Martesana.
Pozzuolo Martesana. Come vanno le bische? Ci sono delle bische a Pozzuolo?
Ma penso proprio di no, Qua è una cittadina molto tranquilla.
Ok, quindi non sei molto allenato sul gioco d'azzardo.
No.
Hai capito cosa devi dire? Devi dire devi dire il numero, se è pari o dispari e se è rosso e nero. In base a ciò che esce, vinci o non vinci delle cose.
Sì, e poi lo devi dire però quando il Alone Ludopatico dice Fait Vosjeu,
che è una lingua straniera.
Okay. Sì, va bene?
Va bene, ci siamo?
Va bene.
Vai.
Dispari rosso.
Non ha capito un cazzo neanche lui. Allora, dispari rosso.
Però io la sento, Rien ma non la plus. Vedo questa cosa.
19, rosso.
Bravo Tonino, hai vinto 4 che biglietti.
Magico, te li mandiamo via mail, ok?
Va bene.
Ma non è lo stesso di prima, dice.
No. Ciao.
Tonino, aspetta, devi mandarci una mail. poverimabelli@radiopopolare.it e metti il tuo numero di telefono nella mail così ti riconosciamo, va bene?
Va bene, grazie.
Grazie, ciao. Vabbè, che dici Alone? Facciamo un'altra? Dai.
Vai.
Pronto.
Sono io.
E tu chi sei?
Ok, sono Angela.
Ciao Angela.
Angela.
Hai capito come funziona?
Sì, certo.
Vuoi ripetere le regole così capiamo anche noi?
No, ti prego, che palle. No, non ripeterle. No.
Va bene, dai.
Anche perché manca un minuto. Dai, allora.
Va, andiamo, sei pronta?
Certo.
Fait Vosjeu.
Pari rosso.
Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 10, nero.
Nah.
Mozione, scusa. È l'unica nella storia di questa trasmissione che ha capito come funziona e ha detto le parole nel momento giusto. Diamole due biglietti.
Attenzione, però non ha detto il numero.
Ma come?
Le regaliamo due biglietti lo stesso.
Ha detto pari.
Però, vabbè. Allora, va bene, due biglietti.
Te li diamo, perché sei stato, okay, perché hai, ragazzi, capito.
Perché sei intelligente.
Fantastici.
Sì. Grazie, lo sappiamo. Devi
mando la mail?
No, manda la mail. Poveri Mabelli, @radiopopolare.it.
Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao.
E adesso tutti gli intelligentoni, è tardi, dovevate chiamare prima.
Allora, non è difficile. Se dite anche il numero, avete più possibilità di vincere.
Certo.
Oltre che il pari e il colore.
No.
Vabbè.
No, però se non esce il numero...
Vediamo la prossima volta.
Ah, perché tu dici che è comunque dispari... non lo so, non sono tanto d'accordo.
Vabbè. Allora, Antonio, grazie.
Io però non la vedevo questa roulette. La sentivo, ma non la vedevo.
Riempiamo di calci nel
costato. Antonio, ti abbiamo lasciato veramente in forma sbagliante e ti ritroviamo un vecchio rincoglionito. Basta.
Siete ingenerosi, voi giovani non rispettate.
Cioè, era il nostro mito.
Antonio, tra l'altro, forse sarà con noi anche mercoledì, non si sa.
Posso dirvi che mercoledì potrò fornirvi il testo integrale del mio omaggio a
ISIS. Grazie, lo aspettiamo con attesa. Sì. La linea Cecilia di Lieto, ciao.